Però, professoressa, per tornare al nostro tema, no? Della scelta della donna, che lei ha sempre difeso la libertà della donna, no? Ed è veramente stata da sempre in prima linea su questi temi. Perché la donna non può a questo punto scegliere nel momento in cui viene informata? Perché anche sull'uso allora della pillola anticoncezionale si potrebbe dire la stessa cosa. La donna viene informata dal proprio ginecologo, fa una serie di analisi per verificare magari quale farmaco scegliere e poi si strada su quel percorso. Perché non si può fare la stessa cosa sulla legatura delle tube?
È perché parliamo di situazioni molto diverse da molti punti di vista. E a parte che poi la donna ovviamente se lo richiede già appeso in materia, è corretto che lo specialista valuti l'opportunità, perché ci può essere anche la ragazza che ha 25 anni perché ha avuto una delusione amorosa,
certo,
e quello voleva figlia, gli dice no, dice voglio chiudere le tube. Il buon senso del medico è quello di dire a 25 anni proprio no, mettiamo una spirale, facciamo altro, ma non mettiamoci mai nella strada dell'irreversibile. Allora, le differenze quali sono? Che nel momento in cui io do una contraccezione ormonale, cioè ho 70 pillole Italia, allora propongo quella che con l'esperienza clinica, la storia clinica della paziente, eccetera, eccetera, la più adatta, ma io dico sempre comprare una scatola alla volta, perché se la paziente e il suo corpo ci dicono che non va bene, c'è la seconda scelta, la terza, la quarta. Nel momento in cui faccio un intervento irreversibile e che ha dei rischi operatori, signori, io dico sempre, se anche il rischio è 1 su 1000, ma se capita la mia paziente, a me degli altri 999 andati bene, non importa, perché io ho responsabilità verso quella che è stata male o che ha avuto una complicanza severa. Quindi, mentre sulla contraccezione c'è molta più simmetria, possiamo dire, nella decisione, cioè noi parliamo di aderenza, perché uno spiega bene e a un certo punto si condivide veramente passo passo la scelta, quindi non è più compliance, cioè io decido e la signora dice sì o no, come le Madonne del 200, quei fedeli piccoli piccoli.
Sì.
No, è una relazione alla pari in cui meglio ci spieghiamo, più la paziente a dare un consenso informato. Nella decisione di sterilizzazione diciamo che il peso è un pochino più spostato, non è che la donna non ha voce, ha la voce nel chiederlo e nel farsi spiegare bene tutto, ma se c'è un no, deve essere un no che ha una rigorosa motivazione medica che magari la paziente non considera o non è in grado di considerare dal punto di vista proprio clinico. Quindi io ritengo che, come la stessa ragione, io quando vado in oncologia, non è che decido io che intervento mi fa l'oncologo, tanto è vero che firmo,
certo,
estensivamente, vero, perché faccio un intervento in teoria conservativo, ma posso trovarmi sul tavolo operatorio che anche se ho fatto la risonanza, per dire, 4 giorni prima, io posso avere, sto parlando adesso del cancro del corpo dell'utero, per esempio, che ho grande esperienza, una colata cellulare che era al di sotto della soglia di visibilità del mezzo di indagine, anche accurato come la risonanza, però nel momento in cui il chirurgo opera, se la trova lì e continua a accorciare la vagina che alla fine mi resta un oncone di 1 centimetro. Il miglior chirurgo del mondo. Quindi devo dire, nel momento in cui noi entriamo sempre più in aree ad alta complessità e ad alto rischio chirurgico, la decisione si sposta sempre più dalla parte dell'operatore ed è corretto che sia così.
È estensibile anche nel caso della vasectomia per gli uomini, professoressa Graziottin, questo tipo di approccio?
Assolutamente, nel senso che in parte diciamo che in Italia, mentre negli Stati Uniti lo fanno come bere un bicchiere d'acqua, in Italia c'è una forte asimmetria, e questo per una millenaria differenza di genere, nella richiesta di chiusura, legatura dei differenti rispetto alla chiusura delle tube. Cioè, se fosse per la coppia italiana media, 9 volte la fa la donna e 1 volta la fa l'uomo.
Sì.
Siamo anche presenti, ho visto spesso pochi casi che decidono per la chiusura dei deferenti avere poi per esempio delle complicanze erettive. Perché? Perché in qualche modo molti uomini vivono la chiusura del deferente come una sorta di diminuzio proprio del loro valore come maschi e tutta la fantasia di possibile fecondabilità viene meno, e questo per esempio può essere afrodisiaco anche solo a livello di desiderio, di percezione di sé. Quindi l'altra cosa che devo dire, proprio anche per l'attenzione alla sessualità, anche nelle donne ho visto, non frequentemente, ma ripeto sempre, a quella cui succede, mi fa pensare, la caduta del desiderio, proprio perché non potendo più concepire, anche se aveva chiuso razionalmente con la stagione del concepimento, ma nel momento in cui ha fatto un passo definitivo, ecco che in qualche modo dice non ha più senso, perché magari nella sua testa era un modello, tra virgolette, più arcaico, più antico di rapporto, per cui la possibilità del concepimento era a livello inconscio una afrodisia importante. Per questo dico che la riflessione condivisa con la donna, assolutamente, voi sapete, io sono sempre stata l'avvocato delle donne, lo sì. dedico ore e ore a conversare proprio con le mie pazienti, mi ha visto un'ora la prima vista e le altre anche i controlli oltre la mezz'ora, quindi perché veramente ritengo che debba essere un incontro tra medico e paziente, come dico sempre, all'interno del quale è anche la visita. Più si fa squadra con la propria paziente, devo dire condividere l'obiettivo, se no non si fa squadra, più si è reciprocamente soddisfatte, l'energia è fluida e ci aiuta a fare quel vestito su misura anche dal punto di vista delle scelte terapeutiche, che sia più appropriato non solo per la scelta razionale, chiudo le tube perché non voglio più bambini, ma anche avendo verificato bene con appropriato colloquio se anche l'aspetto inconscio emozionale va in quella linea lì, perché non sempre, tutti l'abbiamo visto nella nostra vita, la ragione e i sentimenti vanno nella stessa direzione. Per questo io dico, più l'intervento è verso l'irreversibilità, più richiede più prudenza, valutazione accurata, ascolto delle motivazioni, vorrei dire consce e inconsce, poi quanto più la decisione è stata maturata, tanto più sarà serena, di piena soddisfazione e con una sessualità semmai rilanciata in positivo, anche perché questo ha consentito in qualche modo di riesplorare le proprie motivazioni all'intimità e quindi con un equilibrio di coppia a un livello più alto, per cui meglio riflettere un pochino più e poi quando si prende la decisione farla sorridendo e sentendo che corpo, cuore e mente sono in sintonia, non solo personale ma anche nella relazione.
Sì, assolutamente sì.
Professoressa, prima di salutarla, un'ultima battuta, veramente 30 secondi, visto che abbiamo toccato il tema sulla vaccinazione, le volevo chiedere se anche su quello antipapillomavirus c'è la stessa resistenza che abbiamo visto per altri tipi di vaccini, professoressa Grazzottini.
Direi di no. Guardi, io ho fatto la tesi, pensi, di oncologia sulle lesioni del collo dell'utero da papillomavirus nel 1985, quindi come dico, se forse erano tra i tre al mondo che studiava la questione, quindi dico sempre ai miei pazienti che queste bestiole le conosco bene. E devo dire che l'atteggiamento è molto più proattivo, c'era qualche resistenza, a volte purtroppo anche nei medici, ma in generale è stato ben compreso che questa vaccinazione riduce drasticamente sia le situazioni pre-neoplastiche, sia le situazioni neoplastiche per quanto riguarda in particolare i circuiti oncogeni più potenti, che sono il 16 e il 18, poi abbiamo altri, diciamo, di minore aggressività. Ma ricordo anche che anche i condilomi causati dal 11, sono più di 100 cugini questi qua papillomavirus, anche se non sono maligni, però possono comportare procedure ripetute di laser, di esportazione, di diatermo, che alla fine comportano comunque un grande costo dal punto di vista del dolore, dell'ansia, delle preoccupazioni, della riduzione degli effetti collaterali, perché non sempre tutte queste procedure vanno bene, e anche lì c'è un impoverirsi proprio della sessualità quando abbiamo una lesione vaginale. Inoltre ricordo a tutti gli ascoltatori di usare il profilattico in tutti i rapporti, poi oggi con la promiscuità che c'è, anche orale, perché tanti pensano che il condiloma me lo prendo solo in vagina o sul genitale maschile, no, se ho rapporti anali me lo perdo all'interno dell'ampolla rettale e lì posso, ho meno possibilità diagnostiche, quindi oggi vediamo dei cancri più aggressivi o delle lesioni preneoplastiche già pronte all'invasività più a livello anale, che hanno magari a livello del collo dell'utero, dove faccio il pap test, se questa è una persona che si controlla almeno ogni 3 anni e il virapap periodicamente, come vediamo anche carcinomi della tonsilla. Quindi attenzione, la vaccinazione, per Dio, sempre se avessi un figlio maschio vaccinerei anche lui, perché sia perché qualsiasi siano le sue scelte amorose lo proteggo, e poi perché proteggo la donna o il ragazzo con cui per una notte o per la vita fa coppia.
Grazie, professoressa.
Di nuovo di responsabilità verso
gli altri. Assolutamente, professoressa, noi su questo la dobbiamo salutare.